Qual è la responsabilità delle grandi multinazionali straniere che sfruttano le risorse del continente africano?
È una responsabilità enorme, non è un caso, penso, che anche nell'ultima enciclica Benedetto XVI abbia esplicitamente citato i fatti negativi che le multinazionali nel loro agire senza il rispetto degli standard dei diritti umani e avendo come unico obiettivo quello della massimizzazione del profitto, del loro profitto, gli impatti negativi che queste hanno proprio sullo sviluppo delle popolazioni africane. Hanno una responsabilità enorme perché con questa logica della massimizzazione del profitto continuano a utilizzare e sfruttare inoppugnatamente le risorse, le grandi risorse naturali di questo paese, continuano a utilizzare delle metodologie ambientalmente non compatibili e soprattutto appunto arrivano anche a ledere, a non rispettare, a non tutelare i diritti umani delle persone.
Nell'enciclica Caritas in Veritate, che lei stesso citava, il Papa fa riferimento proprio alla necessità di nuovi paradigmi, di ricercare un nuovo modello di sviluppo con il coinvolgimento delle istituzioni politiche locali e della società civile dei paesi in via di sviluppo. Ecco, da parte delle organizzazioni non governative, lei diceva, si sta facendo uno sforzo ad agire in tale direzione?
Sì, intanto io sottolineo la mia totale concordia con le parole di Benedetto XVI, ma che penso che non possano che essere condivisi da tutti, ovvero la necessità di un nuovo paradigma di sviluppo è sicuramente il primo passo da compiere se si vuole risolvere questa crisi e soprattutto se si vuole prevenire l'insorgere di eventuali prossime crisi. Il modello di sviluppo sin qui perseguito ha definitivamente dimostrato il suo completo fallimento, essendo stato il meccanismo stesso, il paradigma stesso di sviluppo fin qui proposto, una delle cause principali non solo di questa crisi, non solo della crisi economico-finanziaria, non solo della crisi dei cambiamenti climatici ambientali, non solo della crisi ambientale, ma anche delle crisi della pace e quindi degli episodi di violenza e di guerra che stanno avendo una recrudescenza preoccupante. Detto questo, io penso che le ONG abbiano da tempo compreso che la necessità di investire risorse sia nei progetti al sud del mondo, che è il nostro, diciamo, impegno più storico e quello per il quale anche più siamo conosciuti, altrettanto investire risorse nella cosiddetta azione di advocacy e di lobbying, cioè nelle iniziative e nelle azioni che le ONG insieme alla società civile internazionale stanno compiendo proprio per modificare le politiche delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali e le politiche dei governi dei paesi donatori, cioè dei paesi ricchi del mondo. Queste, le organizzazioni internazionali, i governi dei paesi donatori, con le loro politiche sono stati tra le maggiori cause di questa crisi. Occorre quindi trovare un paradigma diverso di sviluppo, nuovi soggetti per individuare le soluzioni alla crisi, ma soprattutto nuove finalità e nuovi obiettivi che siano quelle dello sviluppo integrale della persona e non quello della ricerca del profitto e della sua massimizzazione.
Quale importanza ha una crisi morale, etica, rispetto ai drammi che vive oggi il continente africano, sia da parte di soggetti internazionali, come ad esempio le multinazionali che sfruttano le risorse del continente, sia da un punto di vista di deterioramento del tessuto sociale e culturale delle comunità locali?
Beh, sicuramente, ancorché abbiamo sin qui parlato di grandi problematiche, io resto convinto che l'azione individuale e quindi della moralità della singola persona sia un presupposto fondamentale per qualunque tipo di cambiamento e per qualunque tipo di nuovo modello di sviluppo che sia improntato all'etica, al bene comune, alla giustizia e alla pace. Ne è un esempio sicuramente la grande diffusione che nel continente africano ha il fenomeno della corruzione, che mi piace sempre ricordare: la corruzione è un fenomeno a due facce. Quando c'è una corruzione occorre sempre qualcuno che corrompe, e normalmente ciò accade da parte di coloro i quali posseggono e dispongono di ingenti risorse di denaro o comunque di un forte potere cogente, di un forte potere in qualche modo determinante le scelte dell'altro, e la seconda faccia è quella di chi accetta di essere corrotto per un tornaconto personale. come si può vedere, è un aspetto che riguarda la moralità di tutte le persone, che poi, quando manca, si trasmette e si riflette anche in una immoralità dell'istituzione e dell'organizzazione. Ricordo che già Giovanni Paolo II aveva definito come una delle grandi finalità della giustizia perseguita dal cristiano quella di combattere le strutture di peccato. Io penso che oggi ci sia un grande bisogno ancora di davvero condurre una battaglia contro le strutture e le politiche di peccato che ancora, sfruttando la persona umana e calpestando la sua dignità, pensano unicamente a massimizzare i propri tornaconti ed aumentare i loro guadagni.
Ecco, la corruzione, lei diceva, è estremamente diffusa in alcuni paesi africani. Quali sono le altre difficoltà che concretamente le organizzazioni che fanno cooperazione in Africa si trovano ad affrontare sul territorio?
Sicuramente io penso al primo posto rimane ancora il grande stato di povertà e di miseria che la maggior parte delle popolazioni di questo continente ancora oggi vive e soprattutto subisce. Dico subisce perché la fame e la povertà non sono uno stato di cose e penso che non siano, se non in minima parte, imputabili a degli atteggiamenti o a delle, come dire, a dei comportamenti di queste popolazioni. Sono piuttosto gli effetti di politiche di sviluppo erronee, di meccanismi commerciali a livello internazionale distorti e soprattutto appunto della non considerazione dell'uomo e del suo sviluppo integrale come la finalità di ogni azione politica, perché la politica dovrebbe essere protesa alla salvaguardia e alla promozione del bene comune che ancora l'enciclica Caritas in Veritate ci ricorda, non poter essere delimitato a una parte dell'umanità, ma necessariamente debba essere esteso a tutti gli uomini e a tutte le donne del pianeta. Queste sono le grandi questioni del continente africano che mi sembra vengono ancora affrontate con un'idea che un tempo si chiamava colonialista, che oggi sicuramente non è più quella, ma risponde alla stessa logica di considerare l'Africa come il bacino da cui attingere per garantire e arricchire il mondo. Stiamo parlando delle risorse naturali, stiamo parlando delle enormi potenzialità dello sviluppo agricolo di questo paese, stiamo parlando delle grandi possibilità di investimento nel mercato di questo continente, stiamo parlando insomma di una logica che considera ancora il nord come, diciamo così, un po' il padrone che può utilizzare a suo piacimento, o meglio a suo tornaconto, lo sviluppo di questo continente.
E quali sono invece le misure economiche che andrebbero messe in atto per risollevare le economie africane? Economiche, ma non solo, ecco, quali interventi sono necessari per invertire questa tendenza che ha portato l'Africa a una sempre maggiore povertà?
Prima che parlare di misure economiche parlerei proprio di misure politiche. C'è bisogno di democrazia, c'è bisogno di una democrazia non paracadutata dai nostri modelli occidentali, dai nostri paesi occidentali, replicando i nostri modelli democratici, ma una democrazia pensata, costruita dalle popolazioni africane. C'è bisogno di uno sviluppo partecipato che coinvolga le popolazioni, ma che le coinvolga nella fase decisionale, non solamente in quella di implementazione esecutiva. C'è bisogno di ridare centralità alle famiglie e alle comunità locali di questo continente. Solo con uno sviluppo costruito dal basso, partecipato con le popolazioni locali, anche le misure economiche, che sono pur tuttavia necessarie, potranno avere degli impatti e degli effetti positivi. Altrimenti si continuerà a provocare quel meccanismo degli aiuti all'Africa che abbiamo visto negli ultimi 50 anni, che vengono dati e poi non vanno a buon fine, servono a tutt'altro fuorché allo sviluppo della popolazione e a strappare dalla povertà ancora le centinaia di milioni di persone che vivono in questo continente. Detto questo, se dovessi poter decidere io da che parte iniziare, non avrei dubbi, applicando questo modello di sviluppo partecipato e democratico, partirei sicuramente dallo sviluppo agricolo, degli agricoltori a piccola dimensione, quindi degli agricoltori, delle aziende agricole su scala familiare, sostegni alle famiglie di produttori agricoli, perché l'80% di questo continente ancora si regge su questo settore, sulle produzioni, i redditi che provengono dall'agricoltura. A questo proposito ricordo un dato che spesso cita il direttore generale della FAO: alla fine degli anni 80 gli investimenti in agricoltura in Africa corrispondevano al 17,8% del totale degli aiuti indirizzati a questo continente, oggi siamo a un misero 3%. Con un disinvestimento di questo tipo nel settore agricolo, io penso non ci possa essere uno sviluppo di questo continente.